Mercoledì 19 febbraio, benvenuti ad una nuova edizione di GR Valdichiano su Radio Incontri di Cortona. Stefano Bertini vi manda il suo buongiorno. Da Castiglione Fiorentino e da Lucignano arrivano le notizie di oggi. Riconfermata la qualifica di città che legge, la prima risale al 2017, da allora Castiglione Fiorentino ha garantito l'accesso ai libri e alla lettura, attraverso biblioteche e librerie, ospitando festival, rassegne o fiere, come la 2 giorni autunnali denominata Uno Nessuno 100.000, che mobilitano i lettori e incuriosiscono i non lettori. Dalla lettura dipendono lo sviluppo intellettuale, sociale ed economico delle comunità ed è con questa consapevolezza che il Centro per il Libro e la Lettura, d'intesa con l'ANCI, Associazione Nazionale Comuni Italiani, ha deciso tramite la qualifica di città che legge di promuovere e valorizzare quelle amministrazioni comunali impegnate a svolgere con continuità sul proprio territorio politiche pubbliche di promozione della lettura. L'intento è quello di riconoscere e sostenere la crescita socioculturale attraverso la diffusione della lettura come valore riconosciuto e condiviso, in grado di influenzare positivamente la qualità della vita individuale e collettiva. Una sorta di patto per la lettura, che vede la stabile collaborazione tra enti pubblici, istituzioni scolastiche e soggetti privati per realizzare pratiche condivise. Questi riconoscimenti, afferma l'assessore alla cultura Massimiliano Lachi, sono il frutto di un meticoloso lavoro fatto di tanti risultati raggiunti negli anni. Un impegno che si evince anche dall'attività portata avanti dalla Biblioteca Comunale nel 2024. 170 iscritti, 2.500 prestiti e lo scorso anno sono stati acquistati 500 libri di narrativa per adulti e ragazzi, oltre alla saggistica e letteratura. Acquistati i vincitori dei premi Nobel, Strega Italiano ed Europeo, Pulitzer e Campiello. Questa riconferma, conferma che siamo sulla buona strada e ci sprona a fare meglio, conclude Massimiliano Lachi. Annunciate le date ufficiali delle edizioni 2025 della Maggiolata. Apertura il 25 maggio, poi le uscite in notturna del 27 maggio e 1 giugno, gran finale il 2 giugno, quando verrà assegnato il prestigioso Grifo d'Oro, premio assegnato al carro più bello e rappresentativo. Il tema scelto per quest'anno, Oriente, miti e tradizioni, promette di portare una ventata di esotismo e fascino orientale tra le vie di Lucignano. La sindaca Roberta Casini esprime grande entusiasmo per l'imminente edizione. La Maggiolata rappresenta l'anima della nostra comunità. Ogni anno, grazie all'impegno dei leoni e dei volontari, celebriamo le nostre tradizioni con rinnovato splendore. Anche l'edizione 2025 si preannuncia straordinaria, con i carri fioriti a tema Oriente. Oggi, a 100 giorni della giornata di apertura prevista il 25 maggio, voglio ringraziare tutti coloro che si stanno impegnando per la buona riuscita di una manifestazione che è il biglietto da visita di Lucignano, capace di emozionare e di offrire ai visitatori un'esperienza indimenticabile. La Maggiolata lucignanese è radicata nella tradizione agreste toscana, originariamente concepita come rito propiziatorio per una raccolta abbondante per celebrare l'arrivo della primavera dopo il rigido inverno. Oggi, come in passato, la festa mantiene vive le sue caratteristiche, con la sfilata di carri allegorici fioriti. Ogni leone realizza un carro decorato con fiori freschi, ispirato al tema annuale. Vi partecipano bande musicali e gruppi folcloristici, artisti provenienti da tutta Italia e dall'estero, che animano le strade, i vicoli e le piazze di Lucignano con musica e danze tradizionali. Non mancherà il corteo storico che inaugura la manifestazione, rievocando momenti significativi della storia locale. La competizione tra rioni di Lucignano per aggiudicarsi il Grifo d'Oro diventa una grande festa di amicizia, fatta di colori, musica, decorazioni floreali e bellezza. Oltre ai carri, l'intero borgo si veste di fiori che adornano strade, balconi e portoni, creando un'atmosfera suggestiva e coinvolgente. L'edizione 2025 della Maggiolata Lucignanese si preannuncia ancora come un evento imperdibile, unione di tradizione e innovazione, celebrazione della cultura locale attraverso l'affascinante lente dei miti e delle tradizioni orientali. E anche per oggi è tutto, adesso passo la linea come sempre ai miei colleghi. Noi ci risentiamo domani, giovedì 20 febbraio, per una nuova edizione di GR Valdichiana. Buona giornata a tutti voi!
Frutti di stagioni. Una rubrica di spunti e appunti a cura di Don Ottorino Cosimi.
Radioascoltatrici e radioascoltatori di Radio Incontri, buongiorno. Continuiamo a parlare di carità e politica. Uno dei compiti della Caritas è far sentire la propria voce pronunciando parole scomode, soprattutto nei momenti in cui le decisioni politiche riguardano la destinazione di risorse economiche, beni e servizi, evitando che gli ultimi diventino sempre più ultimi. In nome anche del profondo legame tra giustizia e carità, che più di 50 anni di impegno teologico e pastorale hanno definito come lo specifico dell'azione Caritas a tutti i livelli, per alimentare la speranza in un mondo più giusto. La speranza viene a noi vestita di stracci perché le confezioniamo un abito di festa. È la bellissima definizione data da Paul Ricoeur, che richiama l'impegno concreto e vitale di chi, inquieto per quel che accade nel mondo, non si sottrae a fare la propria parte come cittadino o dentro le organizzazioni sociali più diverse. Carità e giustizia, il nome del Vangelo, per contrastare con le scelte politiche e culturali, da qualsiasi parte provengano, che cristallizzano il divario tra chi gode del giusto e finanche del superfluo e chi arranca per vedersi riconosciuto quello che gli spetta di diritto, che non riesce a soddisfare quelli che sono i bisogni primari come il diritto alla salute, al lavoro, all'istruzione, che fanno di un insieme di persone una comunità. Carità, giustizia e speranza, che forse hanno bisogno di una quarta dimensione, la misericordia, che non è sinonimo di buonismo, ma che ci ricorda che dentro l'umano la possibilità di sbagliare riguarda tutti. Si potrebbe dire in altro modo che nessuno si può arrogare il diritto di essere giudice implacabile e spietato dell'altro, inchiodandolo in modo permanente ai suoi errori, nella prospettiva evangelica definito addirittura fratello.
Obiettivo Sport, a cura di Giorgio Fanelli.
Buon ascolto della pagina sportiva del mercoledì, che si apre prendendo in esame la partita di domenica scorsa a S di Figline e Ostia Marelido, giocata allo stadio Goffredo del Buffa di Figline e vinta dagli ospiti per 2-1. Intanto ne parliamo perché l'Ostia Marelido sarà il prossimo avversario della San Giovannese e poi perché ha un presidente prestigioso, quel Rossi, che è stato anche allenatore della Roma, e quindi, come dire, da quelle parti cercano di tornare nel calcio che conta, soprattutto intanto di confermare la posizione di classifica buona e soprattutto di permanere in categoria. E poi, come domenica scorsa ebbe modo di dire il presidente Daniele Rossi, qualcosa con il tempo maturerà. Il film della partita alla radio, per gentile concessione della Detto Stampa, Roberto Bertoncini, già collaboratore di Obiettivo Sport.
È una sconfitta amara quella del Figline, costretto ancora una volta a cedere il passo all'Ostia Mare, stavolta per 1-2 nei minuti di recupero. I gialloblu disputano un'ottima prestazione, ma sono gli ospiti nelle uniche occasioni capitate ad aggiudicarsi l'incontro. Prima del calcio d'inizio, momento speciale per Gioele Zellini, che taglia il traguardo delle 100 presenze con il Figline, premiato con una maglia d'occasione dal presidente Nicolè Sarri. Entrando nel vivo della partita, al minuto 9 subito un'occasione per il Figline. Sugli sviluppi di un calcio di punizione, Zellini prova il tiro al volo che sbatte su un difensore. La deviazione si rivela pericolosa e il pallone finisce in angolo. Un minuto dopo, ancora Figline avanti. Mugelli imbecca Zellini, che rimette il pallone in mezzo dalla linea di fondo, tentativo sventato in corner dalla difesa bianco-viola. Sul successivo calcio d'angolo, battuta ancora da Zellini, Torrini sul primo palo cerca la deviazione di testa, ma il pallone finisce fuori. Al 19° si fa vedere per la prima volta in avanti l'Ostia Mare. Persichini stoppa il pallone in area, lo addomestica e cerca la girata in porta. Il suo tentativo esce sul fondo. Al minuto 33 ancora Figline vicino al gol. Protagonista Mugelli, che sugli sviluppi di un calcio di punizione gestisce il pallone e prova il tiro in porta, che si stampa sul legno e ritorna in campo. Nel momento migliore dei gialloblu ecco il gol dell'Ostia Mare al minuto 36. Sugli sviluppi di una punizione il pallone arriva a Camilli, che controlla palla e prende la mira e piazza la sfera alle spalle di Pagnini, 0-1. Sul finale di frazione però il Figline trova il meritato pareggio con Mugelli. Al minuto 46 l'arbitro assegna un calcio di rigore per fallo sull'attaccante gialloblu, che poi dal dischetto non sbaglia e sigla il gol dell'1-1. Nel secondo tempo il Figline riparte subito forte e al minuto 51 Dama innesca Ciravegna sulla sinistra, che si lancia in porta e prova la conclusione, un tiro insidioso che Morlupo respinge. Al minuto 61 occasionissima per il Figline, cross dalla sinistra di Ciravegna per Rosini che colpisce di testa e chiama in causa Morlupo, che compie una grandissima parata deviando il pallone che si stampa sulla traversa. Al minuto 79 il Figline reclama un secondo calcio di rigore, il pallone spiava in aria per Ciravegna che controlla nello stretto e prova la conclusione in porta da ottima posizione, ma il suo tiro viene deviato dal braccio largo di un difensore dell'Ostia Mare. L'arbitro però non ravvede la possibile infrazione. Nei minuti di recupero la beffa per il Figline. Al 94esimo spunto di Lazzari che si libera sulla destra, salta l'uomo e serve al centro Marrali che lascia partire il tiro che consegna la vittoria all'Ostia Mare. Il risultato finale al triplice fischio dice Figline 1, Ostia Mare 2.
E adesso post partita con mister Brachi che dice una sconfitta da digerire molto male, ma comunque da domani ripartiamo, lavoriamo per la prossima gara.
Ma che gara è stata? Io penso sia stato il più bel primo tempo del Figline, senza ombre di dubbio. Ha fatto un primo tempo bellissimo. Manca poco, andiamo negli spogliatoi e si perde 1-0 se non si rifà il gol all'ultimo secondo del primo tempo. Sul rigore abbiamo fatto veramente il palo di Mugelli nel primo tempo, un altro paio di occasioni, ma poi la squadra tosta, bella, sempre sul pezzo, non si è lasciata una seconda palla. Torno sempre a dire le solite cose, purtroppo il campo non ci aiuta perché quando devi costruire come si costruisce noi diventa un problema, però questa non deve essere una scusa. Rimane il fatto di questo bel primo tempo. Il secondo tempo forse peggio, però se vado a vedere quello che ci è capitato nel secondo tempo, abbiamo preso un'altra traversa su un miracolo del portiere sul colpo di testa di Rosini, la palla di Ciravegna e ha fatto un'altra gran parata, un rigore, mi dicano, perché io non l'ho visto, mi dicono tutti grosso come una casa, sul tiro di Gozzerini, sul tapin di Gozzerini a 2 metri dalla porta. Niente, che dirti, è una partita che digerisci male, già a pareggiare ti girava le scatole e al 93esimo abbiamo preso questo gol. Gliel'ho detta ragazzi, cioè è colpa nostra, non è che si va a cercare scuse o si va a cercare alibi. Noi abbiamo preso, se non mi sbaglio, 2 gol su 2 punizioni dal centrocampo degli avversari. Ci siamo fatti trovare, ci siamo fatti saltare malissimo sul secondo gol, non ci si può far saltare al 93esimo e far infilare in area rigore un giocatore in quella maniera, e poi questo ha calciato lì troppo libero per essere il 93esimo per farci gol del 2-1. Purtroppo se fai questi errori, ripeto sempre le solite cose, in questa categoria purtroppo le paghi, se non fai gol e poi lasci un'occasione così, perdi come abbiamo perso oggi.
Come si riparte, come si resetta anche in vista del prossimo appuntamento che ci vedrà in trasferta a Grosseto?
Ma si riparte come se nulla fosse successo, negli spogliatoi eravamo lì che ci piangevamo addosso e giustamente ha detto bene Andrea Gatensi, mister, non è che se si pareggiava cambiava qualcosa, siamo lì a un punto, chiaramente se pareggiavi tenevi sotto loro e mettevi sotto la San Giovannese, la scontro diretto sta peggio di te, ed era quello che probabilmente ci voleva, rimanevi imbattuto per 7 partite, niente, e la buona sorte non ci ha dato una mano, niente, si riparte come sempre. Sempre, testa bassa, lavoro e si prepara alla partita di Grosseto. Loro sono in un momento direi negativo al massimo perché hanno perso domenica scorsa in casa alla Terraomese, prendano 4 gol oggi a Foligno, ci aspetteranno per ripartire loro, ma noi bisogna fare la partita della vita per ritornare al punto che eravamo prima di oggi alla fine della partita.
Adesso parliamo dell'avvenimento che si sarebbe svolto durante il fine settimana e che vi avevo già preannunciato lo scorso venerdì, cioè del rally Terra Valle del Tevere, al quale avrebbero partecipato Bartolini e Prunace, e parliamo quindi di come è andata, di quello che è stato il risultato. È stata una gara impeccabile quella di Davide Bartolini, navigato dalla moglie Alessandra Prunace, al 4° Rally Terra Valle del Tevere. L'equipaggio portacolori della MDM Racing ASD di Cigiano, a bordo della Peugeot 208 Rally 4 del team VF Corse di Brescia, ha dettato legge nella gara in terra retina, primi delle 2 ruote motrici. primi di gruppo RC4N, primi di classe Rally 4 e 18esimi assoluti. Un risultato è una vittoria speciale per Davide e Alessandra. Soprattutto per Davide questa gara aveva un significato speciale, visto che da bambino sperava di correre nelle sue strade di casa, nel leggendario percorso sterrato del mondiale del rally degli anni 80, cioè quello che porta da Cigiano a Civitella in Val di Chiana. Correre davanti al suo pubblico e vincere è stata un'emozione unica, irripetibile. Questa gara inoltre è servita a Davide per riprendere confidenza con le dinamiche e i meccanismi di gara in vista del campionato che inizierà con il rally di Foligno l'8 e il 9 marzo. Sono senza parole per la gioia di questa vittoria, ha dichiarato Davide al termine del rally Terra Valle del Tevere. Era una gara a cui tenevo particolarmente, una competizione che avevo preparato con grande impegno e che tutti si aspettavano fosse combattuta fino all'ultimo secondo, ma con Alessandra al mio fianco, il supporto insostituibile dei tecnici della VF Corse, ho capito fin dallo shakedown di avere una macchina perfetta, un vero gioiello messo a punto da un team di altissimo livello. A quel punto dipendeva solo da me trasformare il loro lavoro impeccabile in una vittoria. E così è stato. Torniamo al calcio perché la Lega Pro ha ufficializzato date e orari delle partite di marzo e di aprile. Ecco il programma dell'Arezzo. Rimini-Arezzo, come già preannunciato, si giocherà lunedì 24 febbraio alle 20:30. La partita casalinga contro il Sestri Levante il sabato 1 marzo alle 17:30. Poi a Ferrara Spal-Arezzo venerdì 7 marzo ore 20:30. Arezzo-Carpi martedì 11 marzo alle 18:30. Sabato 15 marzo ore 15 Ascoli-Arezzo. Arezzo Milan Futuro sabato 22 marzo ore 19:30, Pescara Arezzo sabato 29 marzo ore 15, Arezzo Perugia domenica 6 aprile ore 15, Virtus Entella Arezzo domenica 13 aprile ore 15, Arezzo Lucchese lunedì 21 aprile ore 15, tutte le partite in contemporanea. Poi c'è la Pianese il 27 aprile, Pianese Arezzo, quindi domenica 27 aprile 16:30, tutte le partite si giocheranno in contemporanea, come il lunedì 21 aprile alle 15. Ovviamente tutte le squadre saranno in campo. Questo è il calendario quindi per tutte le partite dell'Arezzo, ripeto, fino a domenica 27 di aprile. È tutto anche per oggi. Giorgio Fanelli, GR Valdichiana, Castiglion Fiorentino.
Il meteo in Valdichiana a cura di Alessio Argentelli. Previsioni meteo del 19 febbraio 2025. Cielo nuvoloso o molto nuvoloso con scarse schiarite nel corso della giornata. Venti a tratti moderati di grecale nelle valli più esposte, temperature massime in lieve diminuzione. Affidabilità alta.
Avete ascoltato GR Valdichiana. Le notizie del tuo territorio e i nostri approfondimenti. Questo programma va in onda dal lunedì al venerdì alle 12:30.